Quindi siamo a 15 secondi da Punto Rogna, Salto al Cervello, speciale Gemini.
Fai anche sigla compresa?
Certo.
Tutto compreso?
Ma Belin...
Pacchetto compreso? 3 per 2?
5, 4, 3, 2, 1. Andiamo?
Vai, apri. Punto Rogna. Punto Rogna! Poi un giorno la spieghiamo anche questa sigla, Simo.
Assolutamente.
Oggi no, perché abbiamo della ciccia, troppa ciccia.
Troppa ciccia oggi.
Troppa ciccia al fuoco. Ciao,
sabato,
ciao a tutti.
20 novembre 2021, qui in mezzo a noi, Tiziana, ti presentiamo subito. Ciao,
subito.
Tiziana.
Ciao, Tiziana.
Come stai?
Benissimo.
Bene.
Ma dove siamo, ragazzi?
CSO Pedro, in diretta per il secondo Gemini Festival 2021, no? Siamo nel 2021.
2021, oggi è il 20 novembre 2021. Allora, partiamo subito con l'almanac. Ah,
No, sì, perché noi di solito questa cosa. Allora, Punto Rogna, redazionale di una delle radio del network di Gemini, in onda tutti i mercoledì ormai da un anno e mezzo, e noi facciamo così, solitamente all'inizio di ogni puntata facciamo un almanacco, no? Però prima di arrivare a questo, Dani, no? Come
sì,
mai
sì.
Il sottotitolo di questa trasmissione,
sì,
siccome parliamo di comunicazione, parliamo di cose di questo genere, no? E di radio, com'è il sottotitolo?
I quasismi e le titubanze del contemporaneo. Perché?
Non so, Tiziana, no? Noi ci sentiamo da tanto, ogni tanto, in qualche trasmissione, no? Sei anche tu un po' quasista e titubante?
Evidentemente, se mi avete voluto.
Secondo me, Tiziana, te non sei tanto titubante.
Non sei, sei più...
Cioè, vorrei tanto esserlo, però mi dite sempre che sono precisa. Oggi farò di tutto per dire le cose più stupide che mi vengono in mente.
Grazie.
Prego.
Sì, no, perché ci troviamo
giusto per
questo...
arrivare a livello, dici.
Sì, sì, no, in questo momento storico, no, Dani, da un po' di tempo che noi siamo molto quasisti e titubanti e parliamo anche di fatti che accadono, di comunicazione, no, in cui in qualche modo si cerca di polarizzare, di tirar fuori delle cose così, e noi invece ci
troviamo nel quasi,
troviamo nel quasi, stiamo male in mezzo a questo
quasi
mondo,
nel
no?
Forse nel mezzo e mezzo, boh,
e titubiamo, titubiamo quasisticamente o quasi amo titubanticamente, dipende dal punto di
però
vista.
Però te lo volevi tatuare, lo dicevi ieri sera,
sì,
nella
sì,
tua
sì,
performance
sì.
Hai detto che ti volevi tatuare un quasi nel petto, vero?
Sì, no, nel petto no, nel però petto. Tipo una cosa più così delicata, magari la spalla.
Ok.
Quasi, scompensi e così sia, questa è la vita mia. Ebbene, comunque Punto Rogna, tutti i mercoledì in onda su Gemini Network, comincia con un almanacco del giorno, anche per in qualche maniera delimitare il recinto storico dei fatti accaduti in quel determinato giorno, e essendo appunto quasisti e titubanti nel contemporaneo andiamo anche a cercare dei fatti indietro. Siccome quest'anno, per questo speciale Gemini, ci siamo guardati nelle orecchie, perché noi usiamo appunto le orecchie e ci ascoltiamo con gli occhi, abbiamo detto perché l'almanacco di questa puntata speciale non lo facciamo invece legato molto alla comunicazione, a quello che è accaduto anche in quest'anno, no? Dall'ultimo Gemini, dall'ultimo Gemini Festival a Perugia ad oggi. Ed è stato un bel casino, no?
Una specie di assalto al cervello, diciamo.
E lì arriviamo al sottotitolo, assalto al cervello, che non è proprio il sottotitolo, in questo caso diventa quasi il titolo di questa diretta, no?
Sì, un assalto al cervello.
Assalto al cervello che noi, con cui quotidianamente, no, Dani, con Walter...
Una specie di grossa confusione.
Innanzitutto abbiamo nominato Walter, il nostro Walt.
Ciao Walt!
Un applauso commosso.
Che manca tanto e ci sta ascoltando, lo so perché mi sta mandando dei messaggi. Ciao Walt, viva te, stai meglio. Detto questo, noi ci confrontiamo spesso con questi assalti al cervello, no? E nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, si sono A parte che non è vero, perché credo che storicamente nell'uomo un po' gli assalti ai cervelli sono sempre stati, però ultimamente, diciamo, è stato un bel casino, no? Assalto, assalti forti.
Secondo
no?
me comunque la percezione dell'assalto al cervello, non so voi, io credo di avercela da quando ci sono i social, ma forse da quando c'è internet. Nel senso, da quando la comunicazione ha cominciato a diventare veramente tanta comunicazione.
Allora, diciamo, assalto al cervello, cosa succede? E noi cosa facciamo? Un linguaggio, utilizziamo un linguaggio radiofonico, chiamatelo come volete, di comunicazione, così. Allora, in tutti i linguaggi, più o meno artistici, ci sono due grandi cose, no? Cioè la circostanza e l'intenzione. La circostanza, diciamo, è dove all'interno è il dove si effettuano delle azioni. L'intenzione è la qualità di queste azioni, no? E questo lo possiamo declinare per un linguaggio teatrale, ma anche per il linguaggio della comunicazione, no? E quindi la circostanza. Abbiamo deciso di partire con il nostro almanacco dando la circostanza di Gemini in generale, che è nata in piena pandemia e lo siamo ancora adesso, no? Quindi tutte le azioni, la comunicazione, tutto quello che stiamo raccontando e restituendo ha come circostanza la pandemia, che non è, appunto lo dice il nome, che è una cosa addirittura mondiale, no? E quindi noi abbiamo preparato il primo argomento che vorremmo trattare anche con Tiziana, sì. È il discorso proprio un po' della pandemia, e senza fermarci troppo, perché gli argomenti sono tantissimi, vi facciamo sentire un paio di clip audio di un'infermiera del Niguarda di Milano.
Sono un'infermiera turnista e lavoro in un reparto di medicina.
Tu che sei infermiera sai perfettamente come funzionano le cose, no? Ti senti tranquilla quindi con un sistema sanitario come il nostro alle spalle, giusto Chiara?
Assolutamente no.
No!
Nel senso che appunto adesso sto provando in prima persona le difficoltà di tutte le persone che si trovano sul territorio a dover essere assistite in un periodo di problematica Covid. Siamo rimasti un po' delusi dal fatto che non ci si è preparati a qualcosa che era prevedibile.
Ok, qua siamo più o meno febbraio, marzo-aprile di quest'anno, delirio totale, gli ospedali, e parliamo tanto d'Italia, no? Anche lì la comunicazione Italia, Tiziana, coronavirus, pandemia, tutti i giornali se li porta via, no? In qualche modo, possiamo dirlo, no? E poi, però, per chiudere questo discorso, a un certo punto noi alziamo un pochino i telefoni e andiamo qua, e andiamo in Kenya.
Diciamo che lo stesso presidente della Repubblica Kenyatta, in uno dei suoi ultimi discorsi, ha fatto leva su il fatalismo del suo popolo. E i kenyoti sono un popolo molto, molto fatalista e anche legati, diciamo, al quotidiano. E da un certo punto di vista, per noi occidentali, a volte può sembrare anche menefreghista. Ricordiamoci che in Kenya comunque si muore con numeri altissimi ancora di malaria, di colera, di TBC. La polmonite uccide 100 bambini al giorno, secondo i dati appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di 3 anni fa.
Allora, lui, questa voce era esattamente lo stesso periodo, anzi un mese dopo, quando era ancora peggio la situazione. Lui era Freddy Del Curatolo, che è responsabile dello sportello Italia in Kenya. E Tiziano, già qua ti chiediamo una cosa, no? Come funziona la comunicazione nostra in generale, no? Il piccolo, il grande, siamo così tanto autoreferenziati, come mai? Cosa ti fa venire in mente questa cosuccia?
La prima, che avrebbe potuto benissimo dire che anche in Italia siamo fatalisti, perché poi in fondo la piega che ha preso la situazione è stata un po' questa, cioè la retorica dell'abbiamo la sanità più bella del mondo, che fa scopa con abbiamo la costituzione più bella del mondo, a un certo punto ci è caduto sulla testa. E abbiamo visto, abbiamo toccato con mano il fatto che ce la raccontiamo moltissimo da tantissimo tempo, e invece poi non era così. E mi aspettavo la musichetta qua. In genere mi aspettavo la musichetta.
Brava, brava.
Grazie, vedi, sto imparando.
Ci potresti dare il mixer, Simo?
Esatto.
Magari.
E quindi un po' questo che salta fuori, e poi, non lo so, i dati. Noi abbiamo raccontato, finché arrivava la pandemia, la comunicazione, l'informazione, la chiamerei ancora più di comunicazione, funziona per monopoli, cioè gli spazi comunicativi e informativi vengono monopolizzati da un grande tema, e il paradosso è che quel grande tema non è che viene sviscerato quando diventa il tema di monopolio, ma esattamente il contrario, viene omologato, del tutto omologato, no? E se... musica. Mi sta odiando.
No, 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 è un amore infinito.
E quindi questa, questa cosa mi fa venire subito in mente che in tutta questa vicenda comunicativa della pandemia e i vaccini e i Green Pass è mancato un protagonista che per noi dovrebbe essere il protagonista assoluto sempre, che è il punto interrogativo.
Oh, sto come un punto di domanda su di una catapulta, leggevo su una saracinesca a Milano camminando, e anche lì torniamo sul quasismo e la titubanza.
Esattamente,
no?
Assolutamente, leitmotiv. Sì, a parlare di categorie se ne potrebbe dire tante. C'è una categoria in particolare che ci ha colpito, che era quella dei professori, ti ricordi?
Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
I professori che si sono fatti il culo con la DAD.
Ma non i professoroni per... i professori,
no, 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 no,
normali,
i professorini, i precari della scuola. Noi abbiamo un grande amico.
C'era, diciamo, anche la possibilità di fare con un test, di prendere l'abilitazione. È stato pagato anche, no, l'iscrizione. È stato impiegato il tempo delle persone per capire, no, e per potersi iscrivere, e è svanito nel nulla, e allora viene sospetto che forse saranno sempre docenti precari a dover mantenere l'università, no, con i percorsi abilitanti e quant'altro, di mantenere l'editoria che scrive libri e di mantenere i ricorsi fisici che la loro attività sono i ricorsi.
Bisogna sempre mantenere qualcuno.
Sì, no, è il contrario di quello che succedeva a Nottingham, praticamente. Sì, praticamente.
Il contrario di Nottingham.
Andiamo avanti a insegnare ai ragazzi quelli che sono la coerenza, no, come valore fondamentale, quindi principi fondamentali che servono nella vita, anche se poi i messaggi che ci arrivano dall'alto sono opposti a quelli che si insegnano nelle famiglie e nella scuola, per cui ci aspettiamo una coerenza da parte della classe politica.
Ce l'auguriamo anche noi.
Daniele Boni, precario da 12 anni delle scuole, come vedete zampetteremo un pochino tra le voci nella prima parte di questo Punto Rogna speciale, che hanno attraversato il network, Gemini Network, appunto, su vari macro argomenti, un assalto al cervello davvero, no? Qui ci siamo affacciati tante volte alla scuola e abbiamo come dire, attraversato i pensieri, ci siamo confrontati con un sacco di voci, ma ne abbiamo scelta quella di un professore precario che ci ha aiutato a capire una serie di cose. Questo è un piccolo estratto, no? Il contrario di Nottingham, sì, diciamo, che è interessante anche come frase da buttare. E anche lì, no, in quest'anno abbiamo visto di tutti, no? Banchi rotellati che sì, buttati, sì, via, abbiamo visto veramente qualsiasi cosa, no? E anche lì la spettacolarizzazione, torniamo sempre al discorso di...
No, ma soprattutto anche lì qualunque cosa tu dicessi o qualunque cosa tu pensassi, ma anche solo una riflessione, era comunque sbagliata, anche da quel punto di vista. La DAD sì, la DAD no. Perché mi fai segni?
No, no, sto guardando lì perché non ci vedo più e dovevo mandare 30 clip audio. No, no, vai, la DAD sì, la DAD no.
Sì, è quello. Allora, io non lavoro nel mondo della scuola, non ho figli, quindi, diciamo, ho avuto un punto di vista abbastanza neutrale di questa situazione, l'ho guardata dall'esterno, e faccio un lavoro che comunque non mi fa... Cioè, se il lavoro si può chiamare, insomma, la giornalista freelance, dice che fai, guardo dalla finestra, sto lavorando.
Vabbè, è come...
musichetta.
Ce n'è tanti di lavori così.
Esatto. Poi qui dentro,
Dani ne fa un paio così.
Ma anche tre.
E quindi guardavo questa cosa e vedevo tantissima frustrazione da una parte, dall'altra parte moltissime persone che hanno individuato invece in quella modalità una possibilità di trovare uno stipendio nel periodo del lockdown, perché diciamocelo, c'è stato anche questo. E quindi là ti chiedi qual è il limite della DAD? Secondo me non è tecnico, eh? Cioè, se noi avessimo degli insegnanti che non sono precari e hanno avuto, immagino, no? Panorama paradisiaco, e hanno una relazione con gli studenti, li conoscono, sanno chi sono, allora lì un periodo emergenziale in DAD non diventa la catastrofe. Ma se te cambi 3 docenti l'anno, il periodo in DAD può significare che tu, il tuo studente, non l'hai mai visto in faccia,
certo.
E quindi lì telecamera spenta o telecamera accesa, che ne sai?
Allora, niente, assalto al cervello, anche perché appunto qual è il tema da individuare, no? Beh, a parte che secondo me hai già dato una bellissima risposta,
il,
no?
Punto,
il punto di interrogativo, no? Che deve un attimino sottintendere qualsiasi azione e narrazione anche del contemporaneo, che infatti è quasi stai titubante. Però noi zampetteremo un po', perché poi invece entreremo, visto che abbiamo l'onore di avere qui con noi una delle voci più indipendenti del panorama del giornalismo italiano, Tiziana, quindi magari ci inchiavarderemo su due o tre argomenti più dedicati a questo incontro. Però ci piace continuare a zampettare. Anche la scelta, Dani, delle macro aree sono state molto molto dure, molto difficili.
Sì, abbiamo fatto un grosso taglio ai cuci, sì, di un sacco di materiale, non so, abbiamo tirato giù veramente un
e anche le
mezzo
scelte...
di podcast. Però scusa, sempre stando un attimo sulla questione del lockdown, in particolare, in lockdown ci sono dati praticamente tutti i settori, e anche il settore dell'energia. Cioè è come se si fosse fermato in un certo senso, cioè non sono andate avanti certe cose che dovevano andare avanti. C'è una grossa polemica tra il turbo gas, no? E il carbone in questo momento, e ce ne parlava appunto Marco Grondacci, no?
Questo, giusto, è il punto di fondo, perché l'energia è potere, e se tu non decentri il potere non cambierai mai il modello di sviluppo. Per quello che le grandi centrali vanno sempre di più abbandonate.
Cioè, sì, è qualcosa
per non parlare del nucleare, perché mentre le fonti rinnovabili sono davvero gestibili dalle comunità, una centrale nucleare non potrà mai essere gestita da una comunità, proprio per la complessità della tecnologia, per i costi di gestione, di manutenzione, di smantellamento e via dicendo. Quindi centrali a gas e centrali nucleari vuol dire accentramento del potere, fonti rinnovabili vuol dire decentrare il potere. E lo sviluppo sostenibile deve essere prima di tutto fondato sul locale. Guardate, il passaggio alle fonti rinnovabili sarà un bagno di sangue a livello mondiale. Ci perderanno milioni di posti di lavoro. Pensate al ciclo dell'automobile, il passaggio all'auto elettrica, cosa potrà comportare? Non sarà una cosa semplice, che ci vuole tempo e via dicendo.
Marco Grondacci,
bisogna cominciare,
perseguire, certo.
Giurista ambientale, fu una puntata veramente difficile perché lui è un super tecnico e quindi a volte ci mandava un po' in palla con le cose che diceva, però c'era proprio questa difficoltà a capire tra il turbogas e il carbone quale sarebbe stata la terza via, e lui parlava appunto di fonti rinnovabili e la vedeva come l'unica via, oltretutto.
Ecco,
grazie a una piccola gabola, non so se capite la gabola, ma non so come si spiega la gabola.
Grazie
a una piccola gabola, che cioè le fonti rinnovabili potrebbero stare in piedi grazie a un sistema di accumulo. Ti ricordi?
Sì, prima.
ci voleva questa riserva di energia che ti consente anche di far andare le rinnovabili quando non c'è abbastanza vento, quando non c'è abbastanza sole, no? E è stata molto bella la cosa che ha detto sul fatto che l'energia è potere, sul fatto che il nucleare è assolutamente ingestibile
dalle comunità di prossimità. Sì. Marco Grondacci, trovate appunto Note di Grondacci Blogspot, un altro giurista ambientalista con cui abbiamo collaborato tantissimo e più volte è stato ospite del network sulle chiacchierate. Lo troviamo in un sacco di vertenze che abbiamo seguito, e come network e come Radio Rogna, a partire dal NOTAP, a partire dal TAV del Terzo Valico sopra Genova, a partire anche da Chioggia. Chioggia qui al No Deposito GPL, è un giurista ambientale molto 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 interessante, che si fa un grandissimo mazzo anche a livello di comunicazione. È un blog da sottolineare, notedigrondacci.com,
blogspot.com.
Quindi questo è un altro tema, capito? Parlare di ambiente, ecco, facciamo sentire qualche voce, qualche cosuccia, perché...
Però sono bravi questi Radio Rogna, avete visto quanta roba?
Facciamo... Se fossero aforismi...
Una roba difficile,
pensa se fossero aforismi, che bello. Che facessimo un aperitivo di aforismi.
Sì, e di ambiente, lavoro, società, tecnologia, e poi ci arriviamo, perché qui torniamo nelle nostre parti, torniamo all'estrattivismo a Carrara, torniamo anche a quella realtà che è nata negli ultimi tempi, e parliamo di Atamanta. No?
Abbiamo dei fattori ambientali estremamente centrali e importanti, ma li abbiamo poi in realtà distribuiti su tutti i piani, quindi sul piano lavorativo vediamo che che ha questa maggiore automazione e capacità estrattiva corrisponde in realtà a un minore impiego di lavoratori, e quindi se ci guardiamo gli storici, diciamo, dell'impiego negli ultimi decenni, noteremo un trend discendente, mentre è assolutamente ascendente il trend dei guadagni. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo concentrazione della ricchezza in poche mani e sempre minor distribuzione nel tessuto economico cittadino e non solo.
Questo Tiziano
Atamanta,
tu conosci questo movimento, hai seguito, hai avuto modo di seguirlo?
Non l'hai seguito. Loro si definiscono percorso, neanche collettivo, loro sono percorso e sono in movimento già da un po' di tempo a questa parte. Stanno lavorando molto sulla questione dell'estrattivismo nella zona di Carrara e dintorni, perché ci sono un sacco di balle che vengono raccontate e un sacco di mitologie che stanno cercando loro di decostruire sulla questione del marmo. Una delle tante era quella degli artisti, ricordi?
Certo, che solo una percentuale irrisoria, parliamo neanche l'1%, cioè una cosa irrisoria, è il marmo dedicato all'arte, no? Però c'è questa grandissima narrazione.
L'1%.
No? E qui torniamo appunto alla comunicazione, alla narrazione che il marmo di Carrara è arte, no? Michelangelo, robe varie. Invece ormai si produce il dentifricio, no? Ci fanno altri
carbonato di calcio,
manco i blocchi di marmo per i lavandini dei ricchi, no? Parliamo proprio di un profitto estremo. E attraversando tutte queste voci, tra l'altro ricordo che anche come network dovevamo seguire una grande manifestazione, torniamo anche alla circostanza della pandemia, che si bloccò tutto per il lockdown, e quindi torniamo anche al primo punto che abbiamo trattato, che sottintende qualsiasi azione che stiamo facendo e che abbiamo fatto. Vabbè, lavoro, quindi ambiente, lavoro, società, tecnologia. Abbiamo avuto nel network una grande, interessantissima intervista a Jacopo
Franchi.
Gli obsoleti, Agenzia X, primo libro in italiano sui moderatori di contenuti. Noi abbiamo fatto come network l'anteprima dell'intervista, nel senso che poi veniva presentato in Torchiera, mi ricordo bene, Cascina autogestita Torchiera di Milano, proprio 2 giorni dopo, ma lo intercettammo e facemmo quindi questa prima chiacchierata, no?
Sì, a proposito di invisibilità e lavori invisibili.
Sono invisibili perché fin dall'inizio le piattaforme digitali hanno negato la loro stessa esistenza. Quando hanno iniziato a uscire le prime testimonianze dei moderatori vincolati a accordi di riservatezza, tali per cui non possono parlare del loro lavoro, ecco che dopo l'uscita delle prime testimonianze, poco a poco anche le piattaforme digitali hanno iniziato ad ammettere la loro esistenza, sempre minimizzandola. Cioè ancora oggi noi non possiamo essere certi che dall'altra parte, a rivedere i nostri contenuti, ci sia un uomo o una macchina. Nella maggior parte dei casi sono persone a rispondere. Facebook, Twitter, LinkedIn, ma anche i motori di ricerca hanno insistito sulla loro capacità di gestire grandissimi volumi di informazioni attraverso i loro algoritmi. La presenza di un numero così cospicuo di operatori umani e manuali, ecco che va un po' in contraddizione con questa narrativa.
Mamma mia, e ancora?
La difficoltà oggi e la sfida forse del lavoro di domani a contatto con le macchine digitali è quella di un'obsolescenza determinata dall'impossibilità di dimenticare a comando come le macchine. I moderatori di contenuti, i lavoratori che devono seguire le nuove macchine digitali e aggiornarsi continuamente con queste ultime avranno sempre una grossa difficoltà, non tanto ad apprendere senza fine, per quanto questa cosa possa essere molto faticosa da fare, ma di riuscire a riconciliare quelle che erano le informazioni e le competenze del passato con le informazioni e le competenze richieste nel futuro, senza che tra queste due ci sia per forza una coerenza logica, una visione di insieme.
Eh sì, tira giù un paio di miti importanti, cioè nell'era del social pensare sempre che è un algoritmo che gestisce le cose. Lui ti dice che non è assolutamente così, anzi nel 99% dei casi, forse 99 no, ma quasi, ci sono delle persone dietro che in pochi secondi devono decidere cosa va bene e cosa no. E spesso è una cosa che è legata non tanto all'etica in se stessa quanto alle inserzioni pubblicitarie. E il problema di tutto questo è che è un lavoro usurante, come appunto diceva nella seconda clip, perché l'essere umano non riesce a scordare. E di rumenta, spazzatura, rusco, non so come la chiamate, nel web ne passa tanta e la gente, cioè, la gente si trova a, a governare dei contenuti che possono fare veramente schifo. E poi riuscire a dimenticarli diventa difficile, perché comunque sei un essere umano.
Ecco, Tiziana, io non so se
a
qua...
A me veniva in mente che sicuramente sì, c'è un aspetto della pubblicità, però chi fa il moderatore di contenuti, chi lavora per le grandi piattaforme, in particolare, mi hanno sempre fatto venire in altro luogo, in altro spazio, in altro modo, ma mi hanno sempre fatto venire un parallelismo con i minatori. Avete presente le grandi storie che abbiamo letto da Emile Zola? Ecco, io ci vedo qualcosa di molto simile, perché sì, ci sono i contenuti pubblicitari, ma la cosa più devastante è la classificazione, rimozione o segnalazione dei contenuti violenti. Cioè, chi fa questo lavoro per ore, ore, ore rimane fisso con gli occhi davanti a uno schermo a guardare omicidi, suicidi, torture, sparatorie, autolesionismo, cose di ogni forma, di ogni modo, immaginabili o inimmaginabili, e deve rimanere per ore a fissare, a decidere in maniera evidente, quindi non c'è una complessità come può essere nel caso pubblicitario, ma c'è un abuso della persona con l'opinione pubblica che pensa che tanto ci pensa una macchina, che è esattamente quello che succedeva ai minatori qualche secolo fa.
Quanto questo tira giù il mito dell'algoritmo come motore di tutto, come governatore di tutto? Quanto lo tira giù? Un sacco. Cioè, tu pensi sempre che è l'intelligenza della macchina che muove tutto,
il signor algoritmo.
In realtà ci sono degli stronzi di dietro che si stanno facendo il culo per qualche
spiccio. Sì, allora, praticamente capite bene, siamo appena a... quanto siamo? A una ventina di minuti, cioè l'assalto al cervello è proprio
ce lo stiamo assaltando,
no?
Da soli, cioè,
totale in questo modo. Anche qui vi suggeriamo, anche voi che siete in ascolto, il suo blog umanesimodigitale.com. Jacopo Franchi, sono delle cosucce molto interessanti. Giusto, settimana scorsa è uscito anche una cosa interessante sull'economia dei social, e quindi anche un bello specchietto sulle cifre,
il bollettino
degli influencer, tariffe. Le tariffe sulle varie piattaforme in funzione dei follower, e chiudeva, vado a memoria perché non sto leggendo, però chiudeva proprio sulla totale assenza della narrazione del deluso, no? Cioè del fatto di chi non ce la fa, di quante ore, quanti giorni, quanto tempo, quanta energia la nostra società, la nostra comunicazione spinge questi giovani, queste persone a provarci, no? In questa cosa, ma manca completamente, mancano i dati, perché lui è molto scientifico, lui è un fisico, non mi ricordo che cavolo, ingegnere qualcosa.
Ingegnere astrofisico.
Sì, no, ma una roba devastante, infatti è difficilissimo parlarci, non si capisce niente.
Vabbè, ce l'abbiamo di ospiti così.
Noi praticamente mancano completamente i dati. Quelli in negativo, no? Cioè, quindi sì, è un lavoro, ma non di cosa stiamo parlando, no? Quindi anche lì, umanesimo digitale.
Ancora lavoro, Simo?
Ancora lavoro, e andiamo da un grande amico attuale, fonico di Vinicio Capossela e tanti altri, ex di Elio le storie tese, insomma un gigante, un compagno veramente fantastico, Gianluca Cavallini, un amico, e torniamo a lavorare, a parlare un attimino anche dello spettacolo, e prendiamo una clip audio sua molto particolare, no? Che non è tanto divertenze così, ma quasi poetica.
Il lavoro dello spettacolo, l'organizzazione di un grande evento o anche di un piccolo evento, andrebbe preso come esempio organizzativo per molti altri settori, a cominciare da quello amministrativo-politico. Perché l'efficienza di lavoro che c'è nell'ambito dello spettacolo, dove c'è una capacità individuale di mansioni molto diverse, di professionisti molto diversi, ma con una capacità di lavorare insieme in maniera così efficace, in tempi così brevi, dove non si può sgarrare, cioè a quell'ora lo spettacolo deve andare in scena, cioè non ci si può permettere di dire ok, adesso facciamo questo decreto legge e poi passano tre mesi. Bisogna rispettare certe cose, bisogna rispettare certe regole. C'è anche da parte di chi è invisibile al pubblico, c'è sempre un rispetto totale e profondo del pubblico, che senza pubblico lo spettacolo non c'è, e neanche chi sta dietro al palco in ombra lavorerebbe. Veramente un microcosmo che andrebbe traslato in altri ambiti. In altri ambiti.
Tanta roba, no, Tiziano?
Che vuoi dire?
Che vuoi dire?
Abbastanza, no? Preciso. Lui poco titubante.
Lui, sì.
Anche se diceva titubante. Che però si deve arrampicare.
Ecco, e anche lì vediamo una persona, che, anche lui, possiamo dirlo, no? Visto che siamo anche molto legati da palcoscenici calcati assieme. Ecco, anche lui è stato assaltato nel suo cervello invece per quanto riguarda le vertenze, no? Perché lui ha seguito qualsiasi piattaforma dei lavoratori dello spettacolo, qualsiasi coordinamento, e ce ne sono stati tanti, e insomma ci ha raccontato una serie di cose molto quasiste e titubanti, no?
Poi questa è stata una fase secondo me emblematica, perché tu avevi due contraddizioni che sono esplose. La prima: è veramente necessario lo spettacolo? Che addirittura in qualche caso è diventato, ma è davvero necessaria la cultura? Forse possiamo metterla da parte, insomma, in questa fase di lockdown. E lì è esplosa una contraddizione mai risolta, mai affrontata. E poi dall'altra è quello che è successo un po' dappertutto, l'allargamento smisurato della forbice, perché comunque lavoratori dello spettacolo, ok, ma non sono tutti uguali,
no,
i lavoratori
no.
dello spettacolo.
Certo.
E c'è stato un allargamento di questa forbice che secondo me vedremo tra non molto tempo, che lascerà veramente disperazione e distruzione.
Pensa
dietro
che lui,
di sé.
Lui lamentava pure il fatto che c'è stato, nel primo periodo, quando diceva che era un lavoratore dello spettacolo, la gente gli diceva: sì, ma cosa fai davvero?
No, per campare cosa fai?
Sì, cioè, sì, stiamo parlando di uno dei più importanti fonici, cioè, in Italia.
4.000 no? coglioni. Cioè,
comunque, keep on rocking in the free world.
Tiriamo un freno a mano
del quasismo e andiamo di certezza un attimo anche voi.
Ma siamo sicuri.
Non siamo così sicuri.
Vabbè,
però,
no, nel senso, questo punto Rogna va avanti da circa 2 anni. E da circa 2 anni, se lo sentite, sentite sempre sto cazzo di tappeto sempre uguale. Che palle, cioè, io poi il monotappeto non l'ho mai sopportato, però questo tappeto qua ci piace particolarmente perché viene da un brano che si chiama The Revolution Will Not Be Televised. Non so se avete presente, lui è Gil Scott-Heron, l'aveva scritto nel 21 anni, nel 70. E vabbè, è bello per svariati motivi. Dice: la rivoluzione non sarà trasmessa in televisione. E è figo anche perché, quando ti chiedono come è nato il rap, io gli direi che è nato con Gil Scott-Heron il rap. È una cosa molto particolare. Lui all'inizio l'aveva fatto con le percussioni. Lui praticamente era uno scrittore poeta, aveva fatto un disco solo di voce sulle percussioni, cioè una bomba minimal. E poi l'anno dopo, assieme a Brian Jackson, che era il suo flautista, l'ha riarrangiato e ha fatto questa versione qua. E il testo era molto carino e diceva: non riuscirai a rimanere a casa tua, non riuscirai a accenderla, a evitarla, non riuscirai a sballarti con della robaccia e ad alzarti per una birra durante la pubblicità, perché la rivoluzione non andrà in onda in TV. To plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. Ma però, anche se non può essere trasmessa in TV, potrebbe essere streamata, come dicono quelli di Radio Sonar, no? The revolution will be streamed. È vero così? Giusto?
Allora, niente, riprendiamo il nostro Sonar. Percorso di assalto al cervello delle voci che hanno attraversato il network, prima di aprirci invece alle chiacchiere così da bar.
Da bar. Leggerissime.
Con Tiziana, leggerissime peraltro. E qui andiamo dove, Dani? Andiamo.
Oddio, mi sono perso. Parlavamo sempre di web e di, e di linguaggio. In questo caso abbiamo tirato in ballo un avvocato di... Amnesty International, si parlava di hate speech. Vai.
È il mondo digitale che sta influenzando il mondo reale. Più non si contrasta questa visione online, più c'è il rischio molto concreto che poi i fenomeni di hate speech vadano a contagiare il mondo reale. Sempre più oggi mi trovo comportamenti nella quotidianità in cui gli insulti che vedi quotidianamente su internet diventano reali, diventano quotidiani in tutti i luoghi dove le persone che online hanno cristallizzato un certo atteggiamento sono convinti di poterlo portare anche fuori, perché impuniti da una parte pensano di essere impuniti anche dall'altra.
Tiziana, anche io sono sul beh, però
ascoltiamo pecora del resto, quindi.
Ascoltiamo i pecora. Quindi.
Non sono del tutto d'accordo, cioè un po' perché parlare di hate speech e basta, boh, parli almeno di due cose, parli di un movimento sotterraneo di frustrazione, violenza, come dire, repressa, che si scatena in quello. E poi però parli pure di movimenti organizzati, centrali dell'odio le abbiamo chiamate in un documentario che abbiamo fatto l'anno scorso, che invece strumentalizzano, cavalcano, manipolano quella frustrazione. Quindi sono due movimenti che non sono neanche paralleli, sono anche indipendenti fra di loro, ma uno riesce a mangiare l'altro e a farlo proprio.
Quindi dici che incanalarli tutti sotto hate speech non ci sta?
No, secondo me non è cioè, come sempre arriviamo un po' tardi, un po' in ritardo rispetto ai fenomeni sociali, però ogni tanto magari cercherei di starli almeno accanto. E quindi il nostro, come dire, amatissimo diritto alla complessità, per esempio, rivendichiamolo. Quindi perché dire hate speech è una cosa sola? Non esiste una cosa sola che si chiama hate speech.
Vedi, secondo qua, me era molto più complesso lui,
era molto
però,
più complesso, secondo... sì, ecco, la
fermarlo in 45 secondi effettivamente non è stato furto.
Però vabbè, abbiamo fatto crollare un po' di titubanze e quasismo, no? È entrata dritta finalmente.
Così, gamba attesa.
Ce lo facciamo un applauso a Tiziana così. Che fra un po' che fra un po' te lo fai da solo. Ma è bello farsi gli applausi da solo ogni tanto, darsi delle pacche sulle spalle. E qui continuiamo un attimino il nostro viaggio invece delle voci che hanno attraversato il network, anche con un sempre di linguaggio parliamo, no? Giusto?
Sì, adesso... di una sovversione del linguaggio, diciamo.
Sì, che adesso dovete vedere. Sì, sovversione del linguaggio.
Gino, quindi, ce l'hai?
Gino Vatteroni, lui ci è storico e ci ha un pensiero così libertario.
Ora, attualmente quelli che erano chiamati nell'Ottocento e nel Novecento i padroni adesso vengono chiamati datori di lavoro. Che è una cosa straordinaria, no? In realtà il vero datore del lavoro è l'operaio, è il salariato. E chi è che dà il lavoro è quello che lo mette in atto. C'è uno stravolgimento, poi penso per esempio anche nel... parlando di ambientalismo, no? Quelli che venivano chiamati in precedenza negli anni anche 80, 90, c'erano le battaglie contro gli inceneritori, adesso si chiamano termovalorizzatori. Ti dà quasi un senso
come
di...
Come fai a combattere? Con sì, che cuore ci fai sotto?
C'ha un valore intrinseco, no? Già nel linguaggio. Per cui sì, è vero, c'è stato anche un lavoro culturale. I padroni qui erano chiamati i baroni del marmo, proprio per una quasi un ricordo di dire questa usurpazione di queste montagne che erano considerate un bene comune, bene, no?
Sì, tornavamo a attaccarci a Atamanta, perché era dentro Atamanta che avevamo fatto questo discorso.
Bellissimo, un uomo con una capa tanta, faceva un sacco di cose, si è presentato, come stai, chi sei? Non ce la siamo trovati al tavolo, no? Per cui siamo innamorati. Sì. Cosa fai? Io sono uno storico disoccupato anarchico. Vabbè, allora stai qua, facciamo due chiacchiere assieme. Va bene. Che ore sono? 16:38, dobbiamo galoppare. Altro temone incredibile, non lo so. Tiziano, volevi dire qualcosa rispetto alle parole di Gino, o è un macro tema che ci lasciamo lì un attimino così sedimentare, no? L'importanza del linguaggio, la metamorfosi.
Cosa aggiungere a Vatteroni?
Allora, appunto, qua parliamo di invisibilità, migranti, carceri, e chi abbiamo, Dani?
Eh sì, avevamo chiamato in causa Orsetta, si parlava di Chiapas, ricordi, di un fenomeno particolare che si svolgeva in Chiapas. Se non ce l'hai, ce l'ho.
Ce l'hai. Orsetta Bellani, okay. Attivista, giornalista, ormai sì. Vive da tanto.
Sì, vive in Messico. E, all'inizio dell'anno, proprio subito dopo l'entrata di Biden, si stavano verificando già da un po' di tempo queste carovane.
E si trovava lì. Lei, ecco, lei che ha scritto anche Indios senza re per quanto riguarda tutto il percorso zapatista di cui lei è molto legata. E salutiamo Orsetta.
Sono diciamo una strategia che sì. I migranti hanno creato per sentirsi più sicuri nel momento in cui migrano. Vengono dal Centro America, quello che hanno iniziato a fare è stato organizzarsi attraverso Facebook per partire tutti insieme. Gruppi di 7.000, 10.000 migranti che camminano invece di passare per i monti.
La quantità.
La quantità fa la forza. Passando tutti insieme ovviamente è molto più difficile che vieni sequestrato, anche hanno forzato proprio le frontiere. Nel momento in cui succede una cosa del genere arrivano tutti i giornalisti e questo causa anche una pressione sui
certo.
governi
mediatica,
che li lasciano
certo.
passare
certo.
Sì.
Te lo ricordi Tiziana, no? Quel periodo? Sì, ti ricordi sì, che era proprio sì. tra... Stavo dicendo tra Bush e Biden, però invece mi perdevo un po' di cose in mezzo. Però diciamo con l'avvento di Biden, no? C'era quella firma di mezzo, quella cosa, si aspettava, no?
Assolutamente, però anche lì quello non è un fenomeno nuovo, eh? Poi noi spesso in Italia in particolare, non dico in Europa, ma in Italia in particolare abbiamo la cattiva abitudine di immaginare che le cose iniziano quando noi le vediamo in TV o sui grandi giornali mainstream e poi finiscono quando questi smettono di raccontarcele. Le carovane sono qualcosa, insomma, che affondano le radici nel passato, ma parecchio nel passato, eh?
Sì, su questa cosa ne parleremo tanto anche sì. dopo, nella seconda parte,
sì, sì,
no? Di questa cosa
mi
proprio
contengo perché
si contenga.
Sapete cosa hanno scritto in scaletta? Invisibili, migranti, carceri, vabbè. Ne parliamo dopo.
E adesso vi facciamo sentire veloci un altro pezzettino, che è 1, 2, 3, 4, 5.
Tra invisibili, migranti e carcere.
Ecco, andiamo?
L'ultima direttiva Gabrielli, che praticamente sostiene che per le rivolte all'interno del carcere rimane tutto, cioè i branti, addirittura scomoda i mezzi navali, gli elicotteri, insomma la repressione quando si va a toccare l'argomento carcere è paradossalmente ancora peggio di quella che già viviamo sul territorio, e le scelte che sono state fatte per la società appunto detta civile e in carcere sono
sì, proprio a livello sì. ontologico, cioè ad armi impari per definizione proprio.
E ad esempio le direttive interne della polizia non sono una legge, che poi lo diventino di fatto perché vengono applicate è una questione, però la direttiva Gabrielli non è una legge, mettiamola così, poi è nel senso che la polizia l'applica, quindi
è una direttiva, non è una legge, ma è molto più applicata che una legge in certi casi,
sì,
mettiamola
esatto,
così
esatto, diventa di prassi praticamente una legge.
E qui era Alice, che tra l'altro abbiamo avuto di nuovo in studio la settimana, cioè in studio, al telefono la settimana scorsa, parlando dei fatti dell'8 marzo 2020, il carcere di Sant'Anna di Modena, dove sono morte diverse persone e ci sono state ripercussioni in carceri poi disseminati un po' per tutta l'Italia, appunto per la rivolta che ci fu l'8 marzo. Sì, ci siamo incagliati sul tema dell'invisibilità, ma perché veramente con l'invisibilità ci puoi fare veramente un cappello gigante e non arrivare mai alla fine. E non solo di carcere abbiamo parlato riguardo all'invisibilità, ma anche di lavoratori dispersi in qualche mare da qualche parte.
Sì, sentitevi questa.
che a quanto pare le autorità nel 2021, a un anno e passo dall'inizio della pandemia, non sanno come prelevare una salma in sicurezza. Diciamo che l'ambasciata italiana a Giacarta sta scaricando i barili al governo italiano, il governo italiano all'ambasciata italiana a Giacarta, però insomma mio padre è ancora nella cella frigorifera insieme ai pezzi di carne. È questo quello che è.
Sì.
In attesa di un esame autoptico per capire se questo uomo è morto di Covid o meno. In una cella frigorifera in modo che rallenti la decomposizione del corpo. Tra l'altro molti hanno insistito per far sì che venisse imbalsamato. No, assolutamente no, perché va ad annullare qualsiasi funzione dell'esame autoptico.
Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Allora, noi questa è stata una delle interviste più difficili, no?
Più titubanti, cioè, non sapevamo cosa rispondere.
In assoluto, però ci sembrava giusto restituirlo anche al network, anche se è già stato sul network, perché qua parliamo proprio di una situazione, e torniamo alla circostanza iniziale, no? Pandemia, tutto questo discorso, mondo del lavoro, c'è dentro tutto, quindi parliamo di un lavoratore del mare, civile, quindi un comandante, un capitano di un mercantile italiano, con un grande armatore alle spalle che se ne è lavato le mani, quindi tutta la catena del lavoro si è lavato le mani, che è stato quasi due mesi in una cella frigorifera in mezzo a pezzi di carne, in mezzo agli oceani, e lo Stato italiano se ne è fregato, gli armatori se ne sono fregati, e questa figlia di 35 anni parla di suo padre che lo volevano imbalsamare in mezzo a pezzi di carne, no?
Sì.
Che aggiungere, Tiziano? Non so, ma queste sono le storie.
C'è un filo comune che non è soltanto anche la difficoltà di raccontare o parlare di queste cose, perché noi siamo contro la pornografia, no? Quella che chiamiamo pornografia dell'informazione. Però ci sono cose che, anche se tu ti tieni, non le racconti, diciamo, in maniera esasperata, comunque sono pornografiche, perché sono pornografiche all'origine. E quindi alla fine qual è il filo conduttore di tutte e tre queste storie che voi avete scelto? Che sono invisibili, ma sono invisibili agli occhi di chi non li vuole vedere. E il problema è da che parte stiamo noi.
Eh sì, e quindi questo grande tema dell'invisibilità sarà un pochino il trampolino di lancio, che è una parola bruttissima, però di una serie di chiacchierate che faremo dopo con te, Tiziana, e ci spostiamo adesso sull'ultimo degli argomenti prima di entrare un pochino in chiacchiere più libere, che è quello un po' della giustizia, della partecipazione dei cittadini e del pensiero libertario. Non possiamo fare altro che iniziare con uno dei... io lo definisco con uno degli esempi contemporanei. Lui è Enzo Orlandini ed è uno dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
Di fronte a una democrazia rappresentativa che non riesce a venirne fuori, perché chiaramente collusa, è parte di questo sistema che crea queste situazioni incredibili nel nostro paese, noi stiamo cercando di costruire un fronte sociale importante col quale speriamo che da domani si debba confrontare la politica. Voglio dire, sul territorio conteranno anche i cittadini, un fronte di cittadini consapevole è necessario, questo è il nostro obiettivo fondamentalmente.
Dunque, qui noi lo sentivamo, Dani, se ti ricordi, non so se Tiziano avevi sentito questo, perché ecco, su Viareggio mi fermerei un attimino, perché una delle, rispetto anche alla comunicazione, rispetto a tutto quello che è accaduto e che sta accadendo, Viareggio non è tanto importante perché ha avuto più o meno morti, perché ha avuto, però Viareggio invece è uno spartiacque in Italia rispetto agli morti sul lavoro, agli incidenti. Perché tutti i familiari delle vittime si sono assunti la responsabilità di essere responsabili, quindi nessuno di loro ha accettato i soldi dell'assicurazione, sì. Quindi hanno rotto in qualche maniera un meccanismo che veniva gestito dalla politica e anche dal capitale, possiamo dirlo senza problemi, andando a tirare giù dai palchi vari Moretti, ci sono delle foto incredibili di Daniela Rombi con la foto di suo figlio all'incontro alla CGIL a Genova, mi sembra di ricordare, in cui gli sbatteva suo figlio proprio a Moretti, che fu invitato tra l'altro alla CGIL, lì ci fu una grande rottura, tra l'altro un altro assalto al cervello, no?
Sì.
Nel senso, per poi magari ci torniamo anche alla CGIL nel percorso dopo, quindi sì. È interessante. Ebbene, questa
CGIL è il luogo degli assalti al cervello.
Sì.
Anche il luogo degli assalti.
Ecco, lì è un'altra cosa che vi suggeriamo di tenere d'occhio in quest'anno che è nato, è che questa Noi 9 ottobre, questo nuovo coordinamento nazionale che peraltro sta in qualche maniera cercando di tenere insieme una serie di coordinamenti su tutto il territorio nazionale. Detto questo, noi non ci fermiamo qui perché l'altro eroe è lui, chiaramente, Marco Piacentini.
La giustizia, è vero che devono essere i più celeri possibili, ma questo non può essere messo a scapito della verità, che non si può pensare che un processo attraverso l'istituto della prescrizione venga cancellato a fronte di un accertamento di una responsabilità e di una verità. Questo è successo a Viareggio, è successo con l'incendio colposo, con le lesioni colpose, adesso è successo anche con l'omicidio colposo. Nonostante abbiano riconosciuto l'omicidio plurimo colposo, è stato veramente accolto questo aspetto, i responsabili che ci sono e lo sono per la legge non verranno condannati perché la prescrizione cancella le loro responsabilità. Anche da un punto di vista educativo del nostro paese, oltre che veramente scandaloso perché ci sono 32 morti e la legge italiana non le riconosce, questo appunto è l'ingiustizia di questo paese e secondo noi è un clamoroso autogol. Quando si dibatte sulla prescrizione bisognerebbe che chi norma, chi fa le leggi, chi interviene in Parlamento guardasse il caso di Viareggio. Un omicidio colposo plurimo accertato, ma non punibile, ma non punibile, ma non.
Allora, Marco Piacentini, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, Ollus Viareggio, che dal 29 ottobre 2009 non ha cominciato lì la sua lotta, perché l'ha cominciata 8 mesi dopo 8 mesi, 9 mesi di terapie in ospedale, chiaramente, comunque hanno creato un movimento enorme in Italia e anche quello da seguire, che come network stiamo seguendo. Quante parole, quante cose che assalto veramente al cervello.
Troppa roba tutta insieme.
Sì, mi si sta spaccando il cuore.
Io non so cosa percepisce chi ti ascolta.
Però. Non lo so, però sai cos'è?
Sotto sottotitolo è Di Palo in Frasca.
Di Palo in Frasca. Ma sì, però.
Ma poi fate venire in dubbio a chi come me fate chiamate alle arti, no? Quando uno si sente una trasmissione così è meglio che non faccia chiamate, perché.
Brava, ci arriviamo. E adesso dove andiamo, Dani? Perché ci fu una cosa incredibile. No, noi cominciamo a parlare un pochino, lo possiamo dire adesso? Lo possiamo dire?
Di fascismo?
Di fascismo, no, lo possiamo dire, no. Non so voi, non so dove abitiate voi, così, no? Possiamo dire, no? Che nel nostro territorio noi arriviamo tra la Liguria e la Toscana, no? Diciamo.
Sì.
La Spezia, Sarzana, robe così. È una bella merda, no?
Sì, avevamo parlato con il sindaco di Sant'Anna di Stazzema a proposito di una legge popolare riguardo a certi fomentatori di nazifascismo.
Io ritengo che il fascismo è fortemente presente nella nostra società. Lei prima mi diceva che un ragazzo è stato aggredito,
sì.
Non è il primo caso, ce ne sono molti, a volte i ragazzi, a volte le donne, a volte ci sono rappresentanti delle istituzioni che fanno gesta non qualificabili e lo fanno nelle sedi istituzionali, ma soprattutto il mio allarmismo deriva da un rapporto Euripides Italia 2020, è un rapporto allarmante. I numeri mettono in evidenza un aspetto: che nel 2004 le persone che ignoravano che la Shoah fosse avvenuta erano il 2,7%, oggi questo percentuale è pari al 15,6%, una percentuale altissima.
Enorme,
sì. Emerge anche un'altra percentuale, 19,8%, di coloro che affermano che Mussolini sia stato un grande leader e non il capo di un'ideologia criminale. Ai giovani gli va proprio trasmesso il fascismo come è nato, che cosa era, che cosa significavano i simboli, gli oggetti, i messaggi, che cos'è la svastica, perché quel giovane che viene a Sant'Anna di Stazzema e fa la svastica deve capire che quando fa quella cosa riapre una ferita nei confronti di chi dietro quella simbologia ha perso la famiglia, ha perso la vita, ha perso il futuro, perché a Sant'Anna hanno perso il futuro. Lei pensi ai ragazzi che avevano 10 anni, hanno visto uccidere quella mattina il nonno, la nonna, il babbo, la mamma, la sorella, gli amici, sono rimasti soli, sono cresciuti per decenni da soli, non riuscivano nemmeno ad abitare non solo a Sant'Anna ma nemmeno in Versilia, sono dovuti anche emigrare, rifarsi una vita e ritornare qui dopo tanti anni.
Sì, poi oltretutto in questa puntata qua È stata una casualità, ma abbiamo avuto prima del sindaco di Stazzema un ragazzino che era stato tipo picchiato 2 giorni prima da dei fasci.
Sì, 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 tra l'altro questo podcast è uno dei più ascoltati perché proprio fu preso anche dai vari avvocati, dai tribunali, compagnia bella, perché ci fu questa dichiarazione, quindi anche lì l'importanza magari di un network, di una radio, no? Ci fu la dichiarazione di questo ragazzino che decise, aiutato dal fratello e da un amico o un'amica, non mi ricordo, di aprirsi,
la ragazza del fratello,
di raccontare in radio questo fatto che avvenne proprio a 10 km da casa nostra, ma è una cosa molto... diciamo, purtroppo diffusa.
Cominciano ad essere cose abbastanza frequenti.
No, si ricollega moltissimo a uno dei punti precedenti.
Abbiamo fatto un bel lavoro.
Quando ammazza
il palo, la frasca.
Sì. No, il punto dell'hate speech, no? Prima mi sono soffermata su una cosa, però in realtà la connessione tra quello che succede online e quello che succede poi nella realtà.
Certo, vero.
C'è una connessione, anche se la percezione è che siano due mondi diversi. C'è il concetto, in Italia lo chiamiamo terrorismo stocastico, violenza stocastica. Mi rendo conto che stocastico, detto con uno che ha il mio accento, sembra un'altra cosa, ma in realtà è qualcosa di terribile, e cioè la traduzione in fatti e in azione di un concetto che viene manipolato e veicolato, diciamo così, mediaticamente. Ecco, fatti di violenza come questi molto spesso rientrano in quell'ampissimo concetto di violenza stocastica.
Allora, noi fra un pochino ci prendiamo un respiro musicale, però sentiti e sentiamoci anche questo, e stiamo sempre sullo stesso tema e andiamo da Akkad.
Ormai tornare indietro, una volta che si dà l'agibilità politica ai fascisti, tornare indietro è piuttosto difficile. Hanno preso campo e stanno continuando a prenderlo, fanno un po' appunto alla luce del sole quello che vogliono, e professano anche i loro principi in una professione che per me è totalmente incompatibile con il professarsi fascisti. Ho visto dare sanzioni disciplinari a colleghi per molto meno, per delle sciocchezze inaudite, che non si facciano provvedimenti disciplinari a un avvocato che non solo si candida con una lista di estrema destra, ma che si fa anche le foto e selfie con i paramenti fascisti o nazisti. Sinceramente mi sembra appunto una cosa completamente fuori dal mondo.
Sì, qua erano i fatti di Piacenza, se non ricordo male.
Assolutamente, la caserma di Piacenza, che fu addirittura commissariata, primo caso in Italia, no? Un'intera caserma commissariata, sì. Ti ricordi, Tiziana?
Sì,
no?
Sì, sì. Posso uscire dal coro?
Assolutamente, magari.
Cioè, sollevo una titubanza.
Oh, wow, grande!
Va bene tutto, quando parliamo, cioè, tra l'altro, quando parliamo di un agente della polizia penitenziaria che manifesta pensieri che sarebbero proibiti in questo paese, da una parte, oppure quando parliamo di come punire l'apologia del fascismo e del nazismo, per esempio online. Punire, ma ci appartiene questa parola,
no.
Punire? Quindi questa secondo me è quella grandissima contraddizione che neanche esplosa ancora tra di noi.
Beh, ma io non ti ho stuzzicato su un altro dei grandi macro temi del pensiero libertario, cioè quello delle carceri, però è una cosa...
No, ma anche il secondo me siamo in un punto così basso per noi, cioè così di difficoltà per noi, che dobbiamo in qualche misura muoverci all'interno delle gabbie del pensiero e dei concetti che non ci appartengono. E quindi tante volte mi capita di dire, ma io voglio l'arresto di questa persona? Io non voglio l'arresto di quella persona, cioè se sono contraria a quella forma di educazione, perché non la ritengo una forma di educazione. E quindi il punto è lì, domanda: nelle strade, nelle piazze, dentro il carcere, online, gli strumenti mediatici, comunicativi, il linguaggio servono a veicolare? Perché si veicola odio invece di amore?
Allora, prima di entrare...
Non credo dipenda da Facebook.
No, non credo
neanche proprio. Neanche dal corpo della polizia penitenziaria.
No.
Dipende dalla società.
Assolutamente.
Dipende,
sono molto, dipende anche dalla prossimità.
Prossimità.
Senza, cioè, proprio da... Vabbè. Ci facciamo un respiro con un pezzo invece delicato.
Vai.
Con un pezzo delicato. E poi, Tiziana, sei tutta nostra per l'ultima parte. Loro sono i Brighella e questa è Area Song.
I problemi non finiscono mai. La terra si sta sgretolando mentre il cielo piange su di noi. Il buio ci sta separando, ognuno pensa ai fatti suoi. Quanta confusione nel mondo, mentre il cielo spunta su di noi. Madre che stai soffrendo, figlio che colpe non hai, di amore abbiamo bisogno, mentre il cielo ride.
Sono quasi le 17 in diretta qui da CSO Pedro, Gemini Festival 2, Punto Rogna, attacco al cervello speciale Gemini, ospite Tiziana Barilla.
Perché un movimento conservatore diventi un movimento fascista occorrono due condizioni. In primo luogo che i conservatori si mettano sulla via della illegalità e dello spargimento di sangue. In secondo luogo dovrebbero poter trovare un numero sufficiente di alte autorità militari, di esponenti della polizia e della magistratura, che abbiano del tutto perduto il senso di diritto e di onore e siano disposti ad impiegare in favore delle classi agiate contro le classi lavoratrici quella potestà imparziale che la legge ha affidato loro. Sinché non esistano queste due condizioni, parlare di fascismo per qualsiasi movimento conservatore è cosa priva di senso. Lo scriveva un uomo che si chiama Gaetano Salvemini.
Sì, sì.
Nelle sue lezioni di Harvard del 43. Tiziana, a te la boccia.
Beh, visto come è partito proprio piano, l'ha toccata pianissimo. Però bello, mi piace sempre. Salvemini mi piace per questo, perché ti permette di destrutturare anche i nostri stessi luoghi comuni. Fascismo, ok. Parliamo di fascismo. Che succede quando parli di fascismo? Spesso che è complicato, perché è come una rincorsa a chi c'è fasci più grossi in città, che vabbè, io sono del sud, quelli del sud se ci sono, ma ci sono qua siciliani, campani, tra giornalisti oppure attivisti antimafia, certe volte ti domandi, ma forse si è ribaltata la situazione, che uno dice no, ma sapessi quanto è cresciuta l'Ndrangheta, ormai Cosa Nostra non conta niente, cioè tu dici scusa, ma cos'è questa, una gara? Qual è la misura? La misura è che più grosso il nemico, più legittimato sono io, oppure vittima sono io, oppure coraggioso sono io. Ecco, è esattamente così che non si combatte il fascismo. Quindi viva, viva Gaetano Salvemini. E in quella parola sufficiente che hai letto tu, Danilo, ruota un po' tutto. Assalto alla CGIL. Prima ci chiedevamo, ma possiamo addirittura associare questo all'assalto alla CGIL? A voglia, ti ho risposto.
Io ho il cervello assaltato da quando è successa questa cosa. Assolutamente, Tiziana. Parla, perché non so cosa dire, ti giuro. Nel senso, io non ci ho capito più un cazzo da quel punto
allora,
lì in poi.
Da una parte abbiamo un grandissimo pericolo, che a gridare al fascismo, alla fine se tutto è fascismo, niente è fascismo, e ti saluto. Dall'altra parte hai quel numero sufficiente di cui parla Gaetano Salvemini, che ti dice qual è la cifra sufficiente. Quello non ce lo può dire Gaetano Salvemini, quello lo dobbiamo capire noi nel nostro contemporaneo oggi. E quindi che cosa significa quello che è successo? Esattamente quello che scriveva Salvemini all'epoca, e che c'è un pezzo di questo paese, che è un pezzo complesso, fatto di tutte quelle persone che lui descriveva benissimo, che viaggia in quella direzione. Poi la domanda da porci proprio il caso di dire da porci.
Sì, sì, da porci.
La domanda da porci è quanto e se quel pezzo di paese che si muove in quella direzione è sufficiente a trasformare questo paese in una dittatura. Secondo me la risposta è no, a breve termine. E l'allarme poi diventi come l'attivista antimafia che dice però
facile fare l'attivista antimafia a Palermo ormai, l'hanno arrestati tutti.
Tiziano, scusami se mi ci sta che mi incarto, però ci provo. Non è che ne parlava perché era nel 43 e quindi c'era stata una dittatura nella pratica. Oggigiorno possiamo ancora vederla quella cosa lì, oppure il fascismo è un'altra roba?
No, secondo me Gaetano Salvemini, intanto per lui non era qualcosa di sorprendente, cioè lui una dittatura, un regime, non una dittatura, però un regime violento e autoritario lo aveva già subito, perché essendo stato un uomo dalla lunghissima vita, lui aveva vissuto il gelettismo da uomo del sud, cioè lui prima degli squadristi aveva incrociato sulla sua strada i mazzieri, che erano praticamente la stessa cosa in un contesto diverso, e uno diceva, vabbè, come fai a paragonare Giolitti a Mussolini? Giolitti a Mussolini no, però i mazzieri con gli squadristi sì, ecco, perché lì c'è l'incontro quasi sempre fortunatissimo fra l'estrema destra, il pezzo eversivo, diciamo, di un territorio che poi si chiamano in un modo oppure in un altro, e la criminalità più o meno organizzata di un territorio. E quel miscuglio, è quel miscuglio il pericolo, non è il principio del fascismo. Il fascismo non è un'idea, cioè non è mai stata un'idea.
Comunque sempre mazzate sono.
Appunto.
Ma come mai parliamo di Salvemini, Tiziana? Così, a caso abbiamo tirato fuori un grande professore della storia. Perché?
Perché parliamo mi devo di fare pubblicità, perché
no. No, dai.
Sì, sì, è successo che un paio d'anni fa un mio carissimo amico e compagno di Molfetta, che si chiama Gabriele Vilardi, mi fa Tiziana, ma lo scrivi un libro su Salvemini? E io ho risposto, mamma che palle, un libro su Salvemini, no? Facciamo un documentario, un film documentario. E in effetti ci è venuta questa idea perché per me è un maestro, è uno dei miei maestri, per vari motivi che magari poi snoccioliamo un po', cioè sì. Qual è l'eredità che noi non abbiamo assolutamente acquisito di questo pensiero, e secondo me, al di là del fatto che mi piace o che sia uno dei miei maestri, credo siano centrali due o tre, non sono insegnamenti, sono proprio esperienze di questo personaggio, pratiche, che oggi sono proprio una cassetta degli attrezzi perfetta per il nostro tempo.
Cioè?
Cioè, non temere la lesa maestà, tanto per cominciare. Quindi tu immaginatevi Salvemini che rimane completamente fuori dopo aver denunciato il fascismo per tutta la vita, da quando l'ha incrociato fino a quando non è rientrato, il Salvemini critico con la Costituzione, il Salvemini critico con la Resistenza, il Salvemini che rimane fuori da questo percorso probabilmente per questo, e il Salvemini che per tutti questi motivi alla fine oggi dici che c'aveva ragione, c'aveva proprio ragione. E quindi il pericolo dell'astrattismo, perché era questo che denunciava. Precisione nella denuncia e tenere lontano l'astrattismo. Secondo me la precisione nella denuncia un po' ci manca, perché siamo troppo titubanti. Forse.
Forse sì.
Quindi il dubbio sempre, ma la precisione quando costruiamo una denuncia o quando cerchiamo di capire qualcosa, quella non deve mai venire a mancare.
Beh, però adesso mi incarto anch'io, perché adesso stiamo andando veramente in libera. L'altro giorno, ieri non mi ricordo più ormai, parlavamo anche di... almeno io ti parlavo di differenziare un attimino il piano teorico da quello pratico, no? Nel senso che comunque la titubanza nel piano teorico io non ce la vedo tanto. La titubanza ce la vedo proprio quando dici siamo troppo titubanti, no?
Sì.
Nel senso che nel piano teorico io non... più che titubanza ci vedo invece un crollo di coglioni, se devo essere sincero, quando trovo delle reazioni di un certo tipo, no? Perché
sì.
Siamo, quindi se parliamo di fascismo in qualche modo, no? Perché ieri e oggi, ecco, sull'oggi la titubanza totalmente è diciamo, è nella pratica, perché è difficile gestire una, come dire, le parole adeguate anche per da utilizzare, per esempio, ok, parliamo dell'assalto alla CGIL, bene, parliamo dell'assalto alla CGIL, come, ok, che commento ci fai sull'assalto alla CGIL, Tiziana?
Minchia.
No, così, sì, tiriamo fuori
secondo
le cose,
me non
no?
C'è nient'altro da aggiungere.
Minchia, no?
Certo. Qual è il fatto fondamentale di quello che è successo? Non è quanti danni hanno fatto, non è se e quanti hanno arrestato, non è in quanti hanno assaltato e in quanti hanno difeso, non è con quale velocità o bravura siamo riusciti a riportare questo. La domanda è, ma com'è possibile che uno sale su un palco e dice tra un'ora vado ad assaltare là e un'ora dopo si muove comodamente?
quella la cosa.
Ma perché la risposta sta lì, sta in quel pezzo sufficiente di persone che viaggiano in quella direzione e che si intrecciano e che si incontrano, e quello è stato un momento in cui la democrazia di questo paese ha completamente perso il controllo e queste persone hanno potuto agire fino a quel punto. Però è stata una circostanza. La domanda è: se risuccede domani, siamo in grado di fermarli?
Allora, qua ci avventuriamo invece appunto nella titubanza, nel quasismo totale, no?
Totale.
Sì, sì, perché poi appunto ritornerei un attimino anche al discorso della comunicazione del linguaggio rispetto, sì, a questa narrazione, come dicono quelli bravi, e il discorso, anche per dire, l'esplosione e la spettacolarizzazione della notizia e delle cronache hanno portato, diciamo, i movimenti l'establishment politico a dichiarare a stelle strisce, per non dire a rete unificate, diciamo, la chiusura di tutti i partiti partitini che si legavano, così, che è un discorso vecchio come, non so, come il cucù. Ecco, però anche su quello, diciamo, durato quanto l'esplosione di Beirut, 3 giorni la notizia e poi
sì,
basta,
sì, sì,
no?
Sì.
Infatti,
Che cosa ci dici a livello di giornalismo, proprio come giornalista?
Frustrante,
come
frustrante, molto frustrante come cosa.
Sembrava la dittatura. Eravamo sull'orlo della dittatura per una settimana, non so quanto è durato.
Sull'orlo di una dittatura isterica eravamo. No, lì è frustrante, cioè da questa parte corrisponde a una cosa che non mi è veramente successa, ovviamente sto solo immaginando, ma corrisponde a te che arrivi in redazione e dici: oh, c'ho un'inchiesta sotto mano, guarda, c'ho bisogno almeno di una settimana, però ho scoperto una cosa, che se lavoro insieme a altre 10 persone riusciamo a fare questa cosa, e il direttore ti fa: no, mi devi scrivere un pezzo sulla camicia di Renzi. Esattamente così che funziona.
Esattamente così. Ne usciremo, ti faccio una domanda ancora più del cavolo, ma ne usciremo da una situazione del genere?
Nel mio caso ti licenzi.
No, ok, però sì. bene. E qua torniamo sul discorso anche appunto della prossimità, no? Cioè dell'individualismo, della prossimità. Ecco, si creano delle reti in qualche modo dove dici, insomma, questa... usare un termine un po' strano, questa consapevolezza che non va bene questa situazione nella comunicazione, nel linguaggio, nel giornalismo, ne possiamo uscire?
Sì, secondo me certo che ne possiamo
uscire. Ma a breve?
No, speriamo.
Cioè, nel senso, una cosa che io
non ce la secondo me più. La direttrice non è ne possiamo, è vogliamo?
Ma lo so che tu vuoi, ma nella tua prossimità, nella tua esperienza lavorativa, visto che fai quello, cioè cosa senti attorno a te?
Vedo una costruzione di bolle. Di bolle noi parliamo sempre quando parliamo di social media, social network, parliamo della bolla. Secondo me ci siamo un po', come dire, accomodati in queste bolle. Sì, dentro queste belle bolle, e invece bisognerebbe sfondarle queste bolle, no? Ma io parlo di bolle anche fra di noi, parlo di irrigidimento dei compartimenti stagni, parlo del fatto che io con te non ci parlo perché su un programma di 10 punti ce n'è uno su cui non siamo d'accordo, oppure ce ne sono 2, oppure ce ne sono 3, oppure ce ne sono 6. Cioè, dialogare, parlare, è l'evoluzione del pensiero. Se tu smetti di farlo, ti sei fermato, però il mondo va avanti, e va avanti molto spesso nella direzione opposta a quella che vorresti tu. E quindi, secondo me, per quello dico, io credo che la sommatoria delle realtà indipendenti che fanno informazione e comunicazione sia decisamente superiore in potenza a qualunque media mainstream che in questo momento opera in Italia. Però il punto è che è una sommatoria, non è un arcipelago. E quindi sempre là torniamo, come ci eravamo lasciati l'anno scorso?
Sempre là, no?
Sempre là.
Di non lasciare soli nessuno.
Il limite è la solitudine.
Il limite è la solitudine, eh sì.
Senti, ma a proposito di notizie che vengono cagate una settimana e poi basta. Una settimana? Sarà una settimana?
No,
non
so.
No, una settimana.
Oppure di notizie che non vengono cagate per niente, oppure di gente invisibile.
Quelle che non vengono cagate per niente sono tantissime.
Io ti chiedo una cosa così, non so se è un freno a mano, ma chi è Becky Moses?
Per esempio.
Ah, chi è Becky Moses?
Chi è Becky Moses?
Adesso così?
Chissà se qualcuno ha mai sentito parlare.
Allora, facciamo una cosa, ci sentiamo un pezzettino, piccolo piccolo.
Vai.
Piccolo piccolo. E così tiriamoci su un po',
Andate a cercare.
Sun the bar, I
Steve Little Finger per darci un po' una sveglia. Sono, che ore sono? Le 17.14, Gemini Festival 2.02, basta, non so come si dica. Qui CSO Pedro. Super Dani, hai fatto una domanda incredibile prima, una domanda che va dritta nel segno di un segno scomparso, mi viene da dire, eh? Come quelle cose, un quadro, tu vedi, sì, un quadro e trovare un quadro sotto, no? E il quadro... l'originale è quello sotto, no? In qualche modo può essere una cosa del genere. Allora, chi era? Glielo ripeti? Chi era Becky Moses?
Detta così, no, è complicata. Che dirvi? Becky Moses, titolo: chi è Becky Moses? Sottotitolo: è l'emblema delle politiche migratorie europee e italiane in particolare. Sottotitoli: e infatti è morta male anche, eppure di questa cosa non si è parlato, ma neanche nel nostro ambiente di informazione e comunicazione questa cosa è venuta veramente fuori, perché la spinta a silenziare un fatto come questo è stata talmente forte che ci ha impedito persino di comunicarla fra di noi. Ecco, Becky era una ragazza di 26 anni, appena compiuti, ne aveva compiuti l'11 gennaio del 2019, e il 26 gennaio del 2019 si trovava nella baraccopoli di San Ferdinando. Semplifichiamo, io sono di Reggio Calabria, la punta, diciamo così, dello stivale. Da Reggio te sali, da destra o da sinistra, da destra vai sulla Ionica, da sinistra vai sulla Tirrenica, e più o meno alla stessa altezza o arrivi alla baraccopoli di San Ferdinando oppure arrivi a Riace. Quindi da una parte c'hai la baraccopoli dello sfruttamento, della schiavitù, dall'altra un esperimento d'accoglienza che viene studiato in tutto il mondo. E questa cosa ha cominciato già a delinearsi 20 anni fa. 20 anni dopo questo bivio, e che cosa è diventato? Attraversato da Becky Moses al contrario, che da una parte tu hai lo Stato, perché quella baraccopoli è stata istituzionalizzata ed è garantita dal prefetto e c'è morta un sacco di gente in quella baraccopoli. Dall'altra parte c'hai invece Riace chiusa, perché è stata chiusa praticamente 3 anni fa. E paradosso di tutta questa situazione, lo Stato denuncia, processa, condanna Mimmo Lucano. Quindi questo è veramente un assalto al cervello, secondo me è l'assalto al cervello totale. Becky è il corpo su cui tutto quello che io vi sto dicendo si è materializzato. Lei era ospite in progetti CAS, che sono i progetti, diciamo, di accoglienza straordinaria speciale, sì. Riace cominciava ad avere molti problemi a gestire quel tipo di progetti, in più lei aveva fatto le domande che le sono state rigettate, Becky si spaventa e 3 giorni prima del giorno X fa il percorso contrario al percorso dell'accoglienza, cioè lascia Riace e si sposta nella baraccopoli di San Ferdinando. Freddo, si scalda, è un grande classico, ahimè, questo in situazioni come quelle, e alla fine muore bruciata fra le 3 donne, lei perde completamente la vita. E quindi in questo percorso inverso, che cosa succede? Succede che di Becky rimane una carta d'identità. Questa carta d'identità era firmata da Mimmo Lucano, che l'aveva firmata un anno prima. E perché è importante quella carta d'identità? Perché oggi lo Stato processa e condanna Lucano, tra i tanti reati, per abuso d'ufficio, e parlano di carte d'identità. Per una viene condannato, per un'altra viene assolto. Della carta d'identità di Becky Moses non si fa cenno.
Perché non si fa cenno della carta di Becky Moses?
Ma io che ti posso dare una risposta, come dire, una mia lettura non giudiziaria della cosa, perché non sono avvocata ma una sporca giornalista, e ti dico, quantomeno forse se ne sarebbe parlato al processo, quantomeno forse si sarebbero cercati i responsabili di quella morte, invece no, è a parti inverse, è tutto inverso, cioè, in questo senso dico, Becky è l'emblema di quello che succede, e l'emblema fino alla fine, non soltanto non si parla di lei, non soltanto quella carta d'identità viene completamente dimenticata, perché nel dibattimento poi devi parlare anche di quello, devi parlare anche della responsabilità di quella morte, come di quella di Soumaila Sakho e tantissimi altri in quell'area della Calabria, e da una parte, dall'altra anche il suo corpo, come il corpo di cui parlavamo prima, rimane lì dentro una cella frigorifera. nessuno se la ricordava, nessuno si poneva il problema e soprattutto nessun sindaco prendeva questo corpo, perché comunque è una spesa economica. Ma secondo me è un grosso impegno, diciamo così, politico, sociale e mediatico, tenere quel corpo all'interno del paese, finché Mimmo non è riuscito a ottenere appunto la cessione del corpo, anche brutto da dire, però si chiama così, e oggi Becky è, secondo me, dove è giusto che sia, e quindi nel cimitero di Riace. E infatti noi per questo il 7 novembre siamo andati a portare i fiori a Becky, che rimane un emblema terribile, suo malgrado, di quello che sta succedendo, eppure Becky Moses non la conosce nessuno.
Non la conosce nessuno, è una cosa incredibile. Quindi giustamente con Danilo e Walter, che oggi purtroppo non c'è, però volevamo affrontare proprio la questione e la tua grande prossimità in questo caso con l'esperienza di municipalismo, con l'esperienza di Riace, partendo proprio da questa, da questo, non so, questo oscuramento, da questa, sì,
questa invisibilità,
totale. Quindi cercare un attimino nel nostro piccolo di spostare un attimino il racconto e cercare di capire. Ecco, ti volevo chiedere una cosa così un po' all'interno del dibattimento poi che ci sarà, non so se si può dire, quindi questo discorso legato a Becky Moses verrà tirato fuori come...
No,
prima,
non credo proprio.
Ma neanche dalla parte, diciamo...
No, perché non è nei termini, diciamo così, della avvocata, come devo... cioè la mia consulente.
Dei capi di imputazione.
Non è tra i capi di imputazione.
No, certo, ma non può essere messa come testimoniata, come...
No, non credo proprio che sia possibile qualcosa del genere. Però anche lì mi chiedo... come funziona? È incredibile che noi non lo sappiamo, però lo dico male, proprio lo dico brutale, ma a me che mi importa che si parli di Becky dentro un processo? Di Becky si deve parlare per strada, di Becky dobbiamo parlare noi, cioè quello che è successo a Becky deve comportare tutto il resto. Quello è la sfrontatezza del potere che ti tiene fuori una carta d'identità, per non parlare nemmeno di quella cosa, secondo me. E io vedo quello, è la grande sfrontatezza del potere che ti, mentre gestisce, garantisce situazioni di disumanità totale, che però non sono violenza gratuita, quelli sono schiavi, quelli sono le controfigure dei calabresi che pigliano la disoccupazione agricola, perché anche lì sono invisibili. Perché conviene, perché così sono delle ottime controfigure.
Allora, vabbè, Dani, rispetto anche al discorso dell'esperienza di
ho angosciato Dani.
Sì, siamo
sotto io queste cose.
Sì, siamo abbastanza sotto, Tiziana, non te lo neghiamo rispetto quando mentre preparavamo tutto questo.
Però
no,
posso dirvi
poi...
una cosa, sì, che chiunque ha incontrato Becky a Riace prendeva due cappuccini al mattino quando c'aveva i soldi e sorrideva sempre.
Due cappuccini?
Sì.
Tanta roba. Quanti anni?
26.
26 anni.
Appena compiuti, quindi 25, fino ai 25 Riace.
Nigeria lei, vero?
Sì.
Mi dicevi anche che ci sta che fosse vittima di tratta?
Eh sì, altamente
perché
probabile.
Nigeria e tratta vanno molto d'accordo.
No, tra l'altro, vedi, parliamo di Riace, no? A me piace, io sono felice di parlare di Riace in situazioni come queste, perché vuol dire poter dire che a Riace c'era un ambulatorio medico con un ginecologo, che vi assicuro che in Calabria è merce rarissima.
Ma in mezza Italia, ma anche più di mezza ormai.
E quello consentiva non soltanto alle riacesi, alle abitanti di qualunque nazionalità o origine fossero di quel territorio di andare, ma anche e soprattutto a tutte le lavoratrici nello sfruttamento sessuale, particolarmente nigeriane, di avere un ginecologo da cui poter andare, e che è proprio, come dire, l'ABC.
L'ABC, certo.
Eppure, ecco, Riace costituiva questo, non costituiva soltanto un grande sindaco, un grande uomo, mio fratello maggiore, gli voglio un bene dell'anima, ma è lui il primo a sottolineare questo. Il punto non sono io, il punto è cosa stanno non è che stanno distruggendo me, hanno distrutto tutto il resto.
Ecco, questa distruzione, lasciamo da parte, sono d'accordo con te, sto al tuo gioco che non è un gioco, lasciamo da parte l'aspetto, diciamo, processuale,
sì,
anche perché questo è uno delle cose, questa attitudine, questo è una delle cose che ha devastato il movimento, no?
Mamma mia,
lo possiamo dire anche qui dal Gemini.
Sì.
Cioè, quindi praticamente Berlusconi deve andare dentro, cose, cioè ci siamo sentiti dire delle cose che poi alla fine.
Vabbè, come prima ci siamo accomodati nelle bolle, ci siamo accomodati sotto le toghe dei magistrati, no?
Ci siamo accomodati sotto le toghe dei magistrati per un sacco di anni, no? E questo è stato sicuramente qualcosa. Ecco, quindi lasciando da parte questo discorso che, su cui siamo d'accordo almeno noi, ecco, queste vibrazioni invece, perché le azioni che producono delle persone e buone e cattive fanno comunque delle vibrazioni nella società, no? Mi piace parlare di prossimità oggi, esperienza anche di prossimità. Abbiamo visto tantissime reazioni, tantissima solidarietà, no? Ecco, quanto questa solidarietà può diventare un'azione magari con un altro nome, con un'altra possibilità, secondo te? Quanto non si riuscirà a non rendere paradossalmente spettacolare questa solidarietà e quindi a servizio dei media e della comunicazione, e quindi quanto sbandierare una bandiera vuota e invece cercare di mettere il picchetto a questa bandiera?
No, su questo due buone notizie. Ho due buone notizie. Strano, eh? Ora, chi è qua ci vede, però, per chi ci ascolta, sarebbe anche il caso di dire il nostro outfit, no?
Siamo tutti sullo scurino andante, fa freschino.
Eppure, nonostante l'outfit, ho due buone notizie.
Vai.
La prima buona notizia è che questo pericolo è temporaneamente, come dire, scansato, evitato. E non è una roba mediatica e basta. La solidarietà intorno a Mimmo e a Riace è una roba vera, è una
reale,
roba autentica. Porto una prova, altrimenti Salvemini mi tira i piedi stanotte. Quindi almeno una la devo portare. Porto una prova: il corteo del 6, la manifestazione del 6 e del 7. E non siamo a Roma, però quando tu vedi che arriva qualche migliaio di persone, centinaia di persone, diamo i numeri della questura, centinaia di persone, teniamoci bassi, senza strutture organizzate, che per me non è, oddio, una tragedia, per me quella è la prova dell'autenticità di quello che sta succedendo. E non c'erano le strutture. Ecco, la solidarietà delle grandi strutture organizzate, partiti, sindacati, quello che sappiamo, grandi associazioni, non si è tradotta in un agire. Invece la solidarietà diffusa delle persone che hanno improvvisato presidi, sit-in dappertutto dopo la condanna, si è tradotta. Sono arrivati alla spicciolata, sono arrivati in macchina, sono arrivati in treno e poi a passaggi. Ecco, quella è, secondo me, la prospettiva con cui dobbiamo guardare questo movimento di solidarietà che si trasforma in agire, che non è blocchi monolitici organizzati, ma è qualcosa di diffuso che però si è saputo tradurre in agire.
Allora, domanda ignorante e tecnica.
Vai.
Dove l'hanno messa tutta quella gente lì a Riace?
No, c'entra.
Ci sta?
Il 3 ottobre del 2018 eravamo in 6.000, e lo dico in un posto in cui c'è stata una grande partecipazione, perché io non mi ricordo come siete scesi da Padova, vedete Antonio che passeggia là, non so come hanno fatto a scendere da Padova, anche perché tre giorni prima abbiamo detto manifestazione, mi fa segno che guidava il carro coi buoi. però all'epoca fu un arresto improvviso, e il fatto che ancora oggi ci sia una mobilitazione sana di questo tipo, secondo me è un grande segno, perché 3 anni è tanto tanto tempo in un paese in cui le robe durano 3 giorni, come diceva prima Danilo. Riuscire a mantenere un livello, diciamo, politico di consapevolezza così alto per 3 anni è l'altra buona notizia, è la seconda buona notizia.
Allora
se ne possiamo uscire con le buone notizie, non è male.
Se possiamo uscire con le buone notizie, allora
era per dire l'ultima cosa. Posso dire l'ultima cosa?
Sì, infatti devo dire proprio a chiudere io, vai.
No, vorrei dire grazie, perché io non ho mai fatto radio in vita mia. Loro mi hanno preso, mi hanno buttato dietro un microfono. E secondo me quello che hanno fatto è fondamentale. Io non ho partecipato alla parte redazionale, perché se no loro scrivono virgola giornalista, la gente può pensare che sono stata io, e invece no. Questa carrellata di tragedie, che è il vero motivo per cui mi hanno chiamato, perché sono specialista in tragedie, questa carrellata di tragedie era una cosa veramente difficilissima, e grazie per averla fatta, perché era difficile ma secondo me molto utile.
Grazie a te.
Allora, Tiziana Barilla, super ospite, super persona, grande persona, vera, autentica. Noi ci siamo conosciuti grazie al network, no? A Gemini Network, a Perugia, e l'anno scorso era proprio la prima volta anche per il network che ti chiedemmo come network che cosa ci lasci, no? Che cosa ci dici di non... E abbiamo fatto quel discorso sulla solitudine, no? Sì. E ci siamo frequentati un po' di più, si stanno, torniamo a parlare di prossimità, si stanno anche creando delle belle relazioni, delle belle cose. A distanza di quel Gemini Festival, che cosa ci dici ancora, che poi posso dirlo l'anno prossimo almeno?
Potrei dire con la scusa della pandemia, potrei dire vabbè, c'è stata la pandemia, quindi lo ripeto.
E va bene, va bene. Tiziana Barilla, un applauso qui a Gemini Network, grandissimi. Assalto al cervello, vi salutiamo con un pezzo di Giorgio Canali, Culla V. Viva la radio, vivano le radio indipendenti.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.